Cultura. Storia generale sugli indiani d'America, prima parte, di Luciano Luzzi. Quando i primi europei sbarcarono in America, vi trovarono delle tribù arrivate a diversi gradi di civiltà, ma che sembravano appartenere alla stessa razza. Gli esploratori chiamarono indiani questi indigeni perché i geografi situavano allora le Indie sulle rive occidentali dell'Oceano Atlantico. Una teoria generalmente accettata è che essi traversarono lo stretto di Bering e transitarono dalla Siberia in Alaska. Questo stretto non era largo che 80 chilometri. Le isole Diomede offrono nel suo mezzo un rifugio naturale. Il mare vi è gelato una buona parte dell'anno. E per quale ragione queste tribù avrebbero trasmigrato dall'Asia in America? Forse in conseguenza di un cambiamento di clima. Forse per necessità di trovare nuovi pascoli, forse per caso. Ad ogni modo, la migrazione si produsse prima della fine dell'epoca neolitica e in un periodo di civiltà piuttosto avanzata, poiché la strada era ignota agli indiani d'America nel periodo della conquista spagnola, mentre le tribù più incivili dell'Asia la conoscevano da molto tempo. Le orde transmigranti portarono in America l'arte del tessere. Certe cinture, il tiro con l'arco, il modo di accendere un fuoco, quello di smussare la pietra, la fiocina, il cane domestico ed è probabile che avessero l'abitudine di fumare l'oppio o qualche altra sostanza alla quale gli indiani avevano, al momento della conquista, già sostituito il tabacco, pianta indigena e più a sud la coca. Insomma, somiglianze e dissomiglianze fra le culture dell'antico e del nuovo mondo provano che l'origine è comune e che una divisione intervenne in uno stadio di civiltà ancora molto primitivo. Perché la civiltà nell'America centrale era così avanzata, mentre le tribù del nord erano rimaste a un livello tanto più in basso? La risposta è la seguente. Il progresso di qualsiasi civiltà urbana è in diretto rapporto con le qualità dell'alimentazione. I popoli che si dedicano alla caccia e alla pesca abbisognano di immensi territori e non possono creare comunità stabili. Le loro condizioni di vita sono troppo difficili perché essi possano produrre un superfluo di ricchezza necessario allo sviluppo delle arti e del lusso. L'agricoltura primitiva stessa stenta a superare il livello di quanto è strettamente necessario per la vita e non vi arriva che in particolari condizioni di fertilità, molto rare. Inondazioni annuali di qualche grande fiume o piogge estive molto abbondanti. Sugli altopiani del Messico il grano cresceva con molta facilità. Da questa condizione derivano la possibilità di nascita delle arti, delle religioni, dei principi scientifici. Due civiltà si erano sviluppate in Messico in zone differenti. Nel sud, verso lo Yucatan, la cultura Maya. Nel nord, nella zona intorno a quella in cui sorge ora Città del Messico, la cultura azteca. I popoli della civiltà Maya formavano una società ben organizzata. Essi erano governati da una nobiltà armata di archi e di lance, ornate di giada, di turchesi e di piume. La loro razza era antica e profondamente religiosa. Essi veneravano il dio del Sol Levante, protettore della letteratura, il dio delle arti e della pace. Il dio della bellezza, il serpente piumato che i loro vicini, gli Aztechi, chiamavano Quetzalcoatl, l'uccello serpente. Gli dei Maya esigevano sacrifici umani, donde la necessità di procurarsi prigionieri. Maya e Aztechi facevano molti sacrifici. Quando Cortés si incontrò con Montezuma, sovrano degli Aztechi, gli indiani gli dissero che il loro re sacrificava almeno 20.000 uomini all'anno. I Maya avevano inventato un alfabeto, sapevano contare, servendosi dello zero, misuravano gli anni con esattezza ed elevavano ogni 20 anni una stele commemorativa che chiamavano Katun. La loro architettura era meravigliosa. Costruivano immense piramidi tronche sulle quali erigevano templi a cui si accedeva per mezzo di scale gigantesche. L'altro grande popolo del Messico era più bellicoso di quello Maya. Gli Aztechi avevano sottomesso numerose tribù che avevano rese vassalle e che pagavano loro i tributi. La nobiltà azteca, esente da tasse, formava la corte del capo o imperatore. All'imperatore succedeva il fratello o il parente più prossimo in linea materna. L'ultimo degli imperatori aztechi, Montezuma, fu detronizzato dagli spagnoli nel 1520. I suoi sudditi lo credevano l'uomo più potente del mondo e parlavano con ammirazione della sua capitale, Messico Tenochtitlan, fondata su un'isola in mezzo ad un lago e contenente un grandioso palazzo, una piazza gigantesca e 20 templi di pietra rossa. Le case, intonacate di indaco, coperte di rose, brillavano al sole. Sul lago profumato scivolavano 15.000 canotti. Le piramidi dei templi si profilavano sulla sierra. La sera esse si accendevano di fuochi e l'odore dei sacrifici saliva verso l'odioso Utzcalcoatli, dio della guerra avido di vittime, poiché gli Aztechi amavano le rose, la poesia e il sangue. Perché questo potentissimo stato crollò al primo attacco degli europei? Perché un impero composto come l'impero azteco di popoli conquistati e ostili è sempre vulnerabile. Perché le armi degli spagnoli erano migliori. Perché gli aztechi combattevano per fare prigionieri e gli spagnoli per uccidere. Perché gli aztechi credevano in una leggenda in virtù della quale il dio della bellezza, Quetzalcoatl, il serpente piumato, avrebbe dovuto un giorno tornare fra di loro sotto forma di un grande uccello bianco, e le vele bianche delle caravelle spagnole fecero credere agli aztechi che l'uccello divino fosse venuto a posarsi sul golfo. Nella regione che è adesso il Perù fioriva un'altra civiltà, quella degli Inca o figli del sole. L'impero degli Inca era una monarchia dittatoriale e comunista. Dall'alto del suo palazzo, costruito a 4.000 metri di altezza, presso il lago Titicaca, il figlio del sole regnava su milioni di sudditi. Strade militari, guarnigioni, governatori proteggevano la sua autorità. Terre e mandrie appartenevano allo Stato. Un artigiano non poteva possedere che i suoi utensili. Dal suo raccolto un agricoltore non poteva trattenersi che un terzo. Un altro terzo veniva consegnato allo Stato, l'altro all'Inca. I funzionari ripartivano i prodotti agricoli e i prodotti fabbricati. Il sistema era rigido, ma rispettato, perché l'Inca, despota intelligente, aveva cura del suo popolo. Gli Incas, come gli Aztechi e i Maya, conoscevano il calendario. Ancora oggi si può vedere la torre astronomica della quale i sacerdoti osservavano i solstizi. I templi erano poligoni di pietre gigantesche la cui massa raggiungeva la bellezza. Le preghiere erano simili a quelle dei cristiani, tanto che tempo dopo i preti spagnoli credettero che dei santi cattolici fossero passati per quelle terre. O Pache Camas, tu che esisti dal principio e che esisterai fino alla fine, tu che ci difendi dal male e che proteggi la nostra vita, sei in cielo o in terra? Ascolta la voce di chi ti implora, dagli la vita eterna e accetta il suo sacrificio. I sudditi dell'Inca producevano opere d'arte, professavano una religione e avevano una vita civile ben regolata. Gli indiani dell'America del Nord non avevano, come gli Aztechi, Incas e Maya, conquistato o fondato grandi civiltà. È comunque difficile ricostruire la loro storia, perché non avevano alfabeto e per comunicare si servivano di una scrittura ideografica composta di oltre 200 immagini incise su pietra liscia, su lastre di rame o corteccia d'albero, di un sistema di lampeggianti per mezzo di specchi, che permetteva di comunicare ad una distanza fra gli 8 e i 17 chilometri e del linguaggio a segni. Gli idiomi indiani, infatti, erano così numerosi che i guerrieri delle varie tribù, quando si riunivano, parlavano tra loro a segni in modo scorrevole e preciso. Molti di loro erano rimasti nomadi. Quelli degli altopiani centrali vivevano quasi esclusivamente sulle immense mandrie di bisonti, che a milioni popolavano la prateria. Gli indiani mangiavano la carne di bisonte. Con la sua pelle si confezionavano mocassini, vestiti, canotti. Dai suoi tendini ricavavano le corde per i loro archi. Dalle sue corna, cucchiai e utensili vari. Seccando e pestando la carne del bisonte, ottenevano una conserva, il pemmican, che li nutriva nei giorni di carestia. Come animali da viaggio e da pista, gli indiani adoperavano i cani. In certi luoghi, e in particolare nel sud-ovest, Arizona e New Mexico, certe tribù, dai tempi preistorici, erano diventate stabili ed avevano fondato delle città, i pueblos. Un pueblo era un'immensa costruzione fatta di case di pietra sovrapposte a scaglioni e arieggiate dal tetto. Gli indiani dei pueblos coltivavano il mais, avevano creato un sistema di irrigazione e addomesticato il tacchino. Ciascun villaggio ne possedeva un branco. Prima del tempo dei Pueblo esisteva un'altra civiltà, quella dei fabbricatori di panieri, che erano diventati molto abili nell'arte del panieraio. Con tinture estratte dalla radice del mogano ed altre essenze, i panierai tingevano in nero, rosso o giallo delle strisce di scorza di salice o di gelso e fabbricavano giare, sandali, sacchi, piatti ornati di disegni geometrici molto belli. Quasi tutti gli indiani conoscevano il tabacco, che fumavano o masticavano o annusavano. Certe tribù possedevano pipe di pietra o d'argilla, altre fumavano tabacco macinato in piccoli cilindri di pietra, che furono le prime sigarette. La vita sociale degli indiani del nord era semplice. L'organizzazione sociale era imperniata sulla tribù. Il centro della vita sociale era il fuoco da campo, intorno al quale la tribù si radunava e danzava in occasione delle festività e delle cerimonie rituali. In origine, durante queste cerimonie, gli ornamenti di penne non erano portati da tutti gli indiani, ma solo da alcune tribù. Certe volte le tribù avevano un capo, sachem, altre volte un consiglio di anziani. Qualche volta, come presso gli Irochesi, più che nazioni formavano una confederazione amministrata da un gran consiglio di 50 capi e comandata da due capi permanenti. Nel Dakota, sette tribù avevano giurato di non farsi guerra e la stessa parola Dakota significava quelli che ci sono amici. Fra gli indiani della prateria, società come quelle delle volpi o dei soldati avevano aderenti in numerose tribù. Questi furono i primi rotariani. Fra gli indiani del Rio Grande, ciascuna tribù è ancora oggi divisa in rossi e bianchi, che hanno differenti compiti sociali e religiosi. I sacerdoti, uomini di medicina, avevano due funzioni principali: guarire i malati ed attirare la pioggia. Gli indiani non avevano immagini di divinità. Costruivano generalmente rozzi altari sui quali dipingevano simboli religiosi rappresentanti le origini soprannaturali delle diverse specie di animali. Essi credevano che il mondo fosse pervaso da una forza magica che, posseduta dalla divinità, Grande Spirito, poteva anche diventare retaggio umano. Il controllo di questa forza poteva dare ai guerrieri invincibilità e invulnerabilità. Il Grande Spirito aveva nomi diversi nelle varie tribù. Le pratiche della sepoltura erano differenti da tribù a tribù. Seppellimento in posizione rannicchiata o seduta o distesa, cremazione, disposizione su impalcature, su alberi, su barche o immersione in mare. Gli indiani eccellevano nelle competizioni sportive, che richiedevano prontezza fisica e abilità atletica, e si dedicavano alla lotta, a gare podistiche e a gare di tiro a segno con le frecce e coltelli. I guerrieri indiani erano combattenti senza eguali. Ad un'eccezionale resistenza fisica univano coraggio e audacia, temperati ad un'istintiva prudenza. Più comune era l'usanza di tingersi il viso e il corpo con una sostanza scarlatta, da qui il nome di pelli rosse, e di tatuarsi. La donna indiana entrava nella famiglia del marito generalmente per acquisto, sebbene i rapimenti non fossero rari. Tuttavia, essa non diventava oggetto di proprietà, per quanto soggetta al marito e al capotribù. Il riconoscimento istituzionale della donna sposata è dimostrato dal fatto che in molte tribù essa prendeva parte ai riti sacri, alla vita cerimoniale assieme al marito. La moglie si occupava di curare i bambini, della tessitura e della conciatura delle pelli. Il ragazzo indiano, teneramente amato dai genitori, era il re dei grandi spazi deserti e trascorreva l'infanzia modellando i giochi della sua vita e i costumi degli adulti. L'infante, strettamente legato a un asse, era portato sul dorso della madre. Gli indiani amavano le cerimonie, le danze, i contatti amichevoli fra i capi delle diverse tribù. Erano dignitosi, coraggiosi, stoici davanti alla morte. Erano generosi fra loro e le tribù del nord-ovest avevano l'usanza del potlatch, festa durante la quale regali di grande valore venivano distribuiti agli ospiti. Invece erano crudeli con i prigionieri, che venivano torturati e bruciati. L'importanza assunta dalla danza si spiega con la necessità per l'indiano di identificarsi nella divinità e di ripetere gli avvenimenti divini tramandati dal mito. Inoltre, gli indiani credevano che la ricostruzione mimica, cioè mediante gesti e movimenti speciali, di un particolare e desiderato evento, la pioggia, la fertilità del suolo, un buon raccolto, eccetera, potesse far accadere l'evento stesso. I riti erano vari, le pratiche potevano essere brevi, come una semplice boccata di fumo mandata verso il cielo, oppure complessi, come la danza del sole, la danza del bisonte, la danza degli spettri. La danza del sole celebrava in primavera la pienezza del ritorno della vita e vi partecipava l'intera tribù come un vero dovere pubblico. La cerimonia durava 4 giorni e richiedeva settimane di preparazione. Nelle battaglie non avevano un'organizzazione tattica, né facevano piani di battaglia o schieravano reparti organizzati. L'esito del combattimento, dopo che i capi avevano dato ordine d'attacco, dipendeva perciò in genere dal coraggio e l'abilità individuali. Prima della battaglia i guerrieri intonavano il canto della morte, con il quale esprimevano il disprezzo della vita. L'usanza di scotennare, ossia di strappare la cute del cranio e i capelli di un nemico, non era generale ai tempi precolombiani. Gli indiani delle pianure preferivano decapitare addirittura i prigionieri, ma incominciarono a scotennarli quando le amministrazioni coloniali europee istituirono dei premi di scalpo. Gli scalpi erano più leggeri, più facilmente trasportabili delle teste e si prestavano meglio per le decorazioni delle vesti o delle tende. L'operazione consisteva nel praticare un'incisione circolare nella cute del cranio, strappandola con tutti i capelli, e non sempre ne conseguiva la morte.